bisogno l'Albania. Grazie, scusate, grazie, perché mi sono allungato.
Allora, Titti che ti ho presentato, Titti Di Salvo, come ex parlamentare del PD, ma sei attualmente presidente di Libertà e Diritti Socialisti Europei. Poi ci sarà sia la risposta di Teo e Niccolò.
Titti. Sì, allora intanto la prima cosa che voglio dire riguarda il Partito Radicale e Radio Radicale, perché oggi noi qua siamo a qualche giorno da una decisione che spero non sia definitiva, molto grave. L'Italia, a proposito di Albania, parliamo dell'Italia, l'Italia ha molto bisogno, la qualità democratica dell'Italia ha molto bisogno di Radio Radicale, che ha costituito nel tempo una garanzia straordinaria. Lo diceva Elisabetta all'inizio, di voce diretta delle istituzioni non intermediata. Ora, chiudere Radio Radicale è veramente, lo dico in termini tecnici, una riduzione della qualità della democrazia in Italia, perché se si spegne una voce che fa arrivare direttamente ciò che avviene nelle istituzioni ai cittadini, è evidente che si riduce il livello della democrazia in Italia. Allora io lo voglio dire a nome mio personale e a nome del Partito Democratico. La seconda cosa, soprattutto nella prima parte di questo interessantissimo tavola rotonda, si è parlato molto delle questioni generali. Io su queste voglio venire, nella seconda parte magari più sulle questioni legate, diciamo, alle domande, ne sono un'ampia testimonianza legate, diciamo, anche alla vita politica interna dell'Albania. Ma sulle questioni generali, la prima cosa che voglio dire è questa. Guardate, c'è una discussione aperta sulla strada da intraprendere oggi, partendo da un dato di realtà. È evidente che oggi l'Europa vive una condizione, il sentimento, lo spirito europeo, quello di cui parlava Delors, no? Vive una difficoltà. Ci sono due opinioni diverse su come si affrontano queste difficoltà, perché l'unica cosa che non bisogna fare è negare la difficoltà e poi decidere che fare. Ci sono due opinioni differenti. Chi crede che da queste difficoltà si possa uscire recuperando la sovranità degli stati nazionali, e chi crede, come me e come Partito Democratico, che l'unico modo per risolvere i problemi oggi delle persone, dei cittadini europei, sia quello di andare avanti nel processo di integrazione europea. E gli Stati Uniti d'Europa sono dunque la soluzione ai problemi. Sono la soluzione ai problemi. Si è detto molto all'inizio, no, sui limiti dell'Europa intergovernativa. Io vorrei aggiungere poche cose. Intanto, la ragione della crisi dell'Europa viene fuori di fronte alla difficoltà di gestione della crisi economica del 2008, cioè l'Europa è riuscita bene a redistribuire nei momenti di economia florida, non è riuscita a gestire con altrettanta efficacia la crisi. Ma il punto e la domanda vera oggi è: se i temi di cui noi oggi lamentiamo l'esistenza, e cioè un deficit democratico, parlando appunto dello stato dell'arte, le disuguaglianze, ecco, questi temi, il deficit democratico come si risolve? Si risolve tornando indietro verso gli stati nazione? O si risolve invece dotando l'Europa di più democrazia? Per esempio immaginando riforme delle istituzioni europee fino all'elezione diretta da parte dei cittadini europei del Presidente della Commissione. Il deficit sociali, di disuguaglianze, come si risolvono? Tornando indietro oppure per esempio immaginando l'indennità di disoccupazione europea, immaginando il salario minimo europeo, immaginando cioè di rinverdire oggi in termini moderni il sogno europeo di rete di protezione sociale uguale per tutti i cittadini europei. E infine, C'è qualcuno che pensa che i problemi di competitività dei singoli paesi d'Europa possano essere risolti sul terreno geopolitico, no? Da soli? C'è qualcuno che veramente pensa che ciò sia possibile? E non solo dal punto di vista della propaganda politica, veramente qualcuno pensa che l'Italia possa competere con la Cina in termini di competitività economica? No, è ovvio che no, è ovvio che la situazione attuale geopolitica consiglia, spinge verso gli Stati Uniti d'Europa, andando avanti verso il processo di integrazione, ma la scelta, l'elemento che io aggiungo a queste affermazioni che erano contenute anche in molte delle relazioni precedenti, ne aggiungo una: guardate che la competizione sul piano globale non è solo in termini economici, è in termini di modelli culturali e di modelli sociali. Io rivendico il fatto che il modello sociale europeo, politiche pubbliche e reti di protezione sociale finanziate da un fisco equo e politiche pubbliche finalizzate a ciò, sia un elemento straordinario, e in questo senso l'integrazione europea, con tutti i suoi limiti, è un cantiere aperto, incompleto, con molti limiti, ma straordinario per la cultura politica e il modello che propone. Naturalmente, l'ho detto prima e finisco questa prima considerazione, ne ho pochissime, due, con tutto ciò consente di guardare avanti se non si negano i limiti che ci sono. Io non sono della scuola che bisogna negare i problemi, sono anzi bisogna squadernarli i problemi, di dumping per esempio tra i paesi europei, che spingono per esempio imprese italiane a delocalizzare e andare in altri paesi. Parliamo dei call center, a proposito, parliamo dei call center. Ma io non so come risolvo questo tema. Intanto mi pare che sia nato un sindacato da poco, un sindacato molto importante in Albania, dei call center. Il salario minimo europeo è anche una risposta. Allora, non bisogna negare i problemi che abbiamo, ma capire se l'obiettivo rimane quello del sogno europeo, quali sono le strade per risolverlo. Seconda considerazione. Ci sono anche opinioni, dico subito che io sono d'accordo con chi dice che avremmo dovuto parlare nelle elezioni europee di questi temi e non, però sapete c'è, diciamo, una, credo in molti paesi, sicuramente c'è in Italia, l'abitudine a non assumersi le responsabilità dei problemi e trovare, diciamo, nell'Europa la chiave per, insomma, non assumersi le proprie responsabilità, quindi nel dibattito politico, diciamo, di tutti i paesi, anche in Italia esiste, no? Questa difficoltà a affrontare i problemi. Ma dicevo, anche rispetto all'allargamento europeo, bisogna porre all'allargamento dell'Europa verso altri paesi che sono in Europa, bisogna chiarire un fatto in termini generali. L'allargamento è una strategia di ordine generale, importante, decisiva, strategica, perché vuol dire appunto immaginare un'Europa che allargandosi regge quella competizione di modelli ed economica, e in particolare allargandosi verso i Balcani riequilibra e bilancia le culture, i pesi all'interno dell'Europa. Quindi l'allargamento è una questione strategica, non solo rispetto alle singole, cioè ai singoli temi e ai singoli paesi, è proprio una questione strategica. Così l'hanno pensata negli anni, e così è stata definita rispetto ai Balcani. Ora, ed è l'ultima considerazione, naturalmente per l'Italia c'è un elemento in più. A fine giugno si dovrà decidere l'avvio dei negoziati Albania e Macedonia del Nord. Io penso che l'Italia abbia un fortissimo interesse a che i negoziati si avviano, sapendo tra l'altro poi che non c'è manco una conclusione automatica, no? Cioè che l'avvio dei negoziati, anzi a me sembra molto lungo il tempo dalla richiesta dell'avvio dei negoziati al punto in cui siamo adesso, a quando si concluderanno. L'Italia trarrebbe grande vantaggio per ragioni evidenti. Da un lato c'è un'affinità di cultura, un'empatia, ci sono 600.000 persone, cittadini albanesi qui in Italia, c'è una storia, c'è un sogno, noi sappiamo del sogno dei giovani albanesi, o quello che ha rappresentato l'Italia per l'Albania in molti anni. È evidente come questi elementi siano quelli, diciamo, fondamentali, emotivi, di sintonia, e poi ci sono i motivi economici. Il partner italiano principale dell'Albania è l'Italia, gli scambi commerciali, l'interesse economico, e poi c'è un problema di sicurezza, di stabilità di quella regione. Questo è un vantaggio che riguarda tutta l'Europa. Non dimentichiamoci che l'Albania è il corridoio attraverso cui si raggiunge in Europa dalla Grecia, no? Oggi l'unico corridoio che esiste. Allora io penso a quei paesi, veniva detto Francia e Paesi Bassi, che diciamo sono i più titubanti per ragioni interne, no? Di dibattito politico interno, e poi però se quegli stessi paesi si interrogano sugli effetti di un non ingresso dell'Albania, forse capiscono meglio come sia anche interesse loro ragionare di queste cose. Allora, io penso quindi che non possa succedere, e mi preoccupa molto quando una voce così ben informata, sicuramente dei fatti, si dice preoccupato per l'esito di un Consiglio d'Europa di fine giugno che, ricordo, arriva un anno dopo che quello precedente ha spostato di un anno la decisione. Sono molto preoccupata, non solo per i contraccolpi che potrebbe avere in Albania, per i contraccolpi che potrebbe avere sull'Europa, per il non senso che questo ha dal punto di vista della politica dell'allargamento come questione generale, per il non senso che ha rispetto agli Stati Uniti d'Europa. Quindi penso che l'Italia debba fare molto, e in questo senso il Partito Democratico ha scritto una lettera al Presidente Conte, al Presidente del Consiglio, chiedendo che appunto la politica del governo, la lobby, quel discorso di lobbying che veniva del nostro paese, venga continuato ed esercitato in continuità con i governi precedenti, perché esiste un tema, la politica internazionale per tante ragioni è quello che si presta di più anche, no, a logiche diciamo così trasversali. Io ho salutato, devo dire, con stupore l'intervento del deputato della Lega. Sarei felice se interpretasse un sentimento, cioè un'opinione del suo partito. In ogni caso lo saluto con favore, noi abbiamo bisogno di fare alleanze rispetto a questi temi. Il Partito Democratico c'è, ho detto, ha scritto una lettera in questo senso, ho spiegato le ragioni, lo dico da europeista iperconvinta, che sa però che oggi la battaglia per l'Europa e per gli Stati Uniti d'Europa è una battaglia per un modello progressista e moderno di civiltà, e di questo appunto penso che l'Albania sia a tutto titolo e merito debba essere partecipe. Non vengo sulle riforme, sull'acquis comunitario. Dico l'ultima cosa: è evidente che quando si parla di allargamento non si parla di un'esportazione della democrazia di antica memoria, no, non si parla di questo, si parla di un paese che chiede e di chi accoglie. E l'incrocio tra la domanda e la richiesta è quell'acquis comunitario che determina come la qualità della democrazia abbia quell'impatto che il professor Baldassarri poi descrive, no? Quando descrive come nei paesi in cui l'allargamento è avvenuto c'è stato un innalzamento del livello della qualità della democrazia, del livello dei diritti e anche dello stare concreto delle persone. Ecco, a me sembra che tutto questo, torniamo al punto, militi a favore degli Stati Uniti d'Europa, militi a favore dell'ingresso dell'avvio dei negoziati dell'Albania e della Macedonia del Nord, e militi a favore di un impegno trasversale di tutte le forze politiche italiane in questa direzione.
Grazie. Molto interessante il fatto che l'Europa, per superare le sfide nelle riforme, per esempio anche nelle indennità di disoccupazione o per salario minimo, è importante, interessante che questo può avvenire con il rafforzamento dell'Europa, ma anche con allargamento.
Certo.
anche importante il fatto che lei prima ha menzionato che l'Albania è una porta verso la Grecia, e questo di pochi giorni fa una notizia che è appunto da Bruxelles l'apertura di una sede dell'Agenzia delle Frontiere, Frontex.
Certo.
Questo è un buon segnale perché viene comunque valorizzato sia dal punto geografico Albania, ma anche il ruolo che ha nei Balcani.
Certo.
È un paese che gode di un status di buon vicinato con gli altri paesi.
Certo.
E poi volevo dare atto, comunque si parlava prima della questione delle pensioni, che una proposta appunto concreta in merito alle pensioni di unire tra i due paesi è venuto da un membro del Partito Democratico, dal senatore Nancini.
Certo.
Purtroppo è un progetto che è rimasto progetto, ma comunque è stato fatto passo avanti, ecco.
Certo.
E noi come comunità possiamo fare ancora di più, dico noi, come comunità della diaspora albanese.
Certo.
Ecco. Io volevo invece passare la parola adesso a Niccolò Rinaldi, già membro del Parlamento Europeo. Sì, prego, prego.
Prego. Ma guardate, comincio con un'evocazione letteraria. La letteratura italiana ha prodotto poco scrivere purtroppo sull'Albania, ma un testo che un po' fa scuola è un testo di Rigoni Sterne che si intitola Quota Albania, nel quale quello che poi pochi anni dopo, pochi mesi dopo, diventa il sergente della neve, va in Russia, viene spedito dall'altopiano di Asiago nelle montagne albanesi durante la campagna di Grecia. E questa voce candida di Rigoni Sterne vede in Albania, paese per lui del tutto misterioso, sconosciuto, da poco annesso al Regno d'Italia, come sappiamo, due cose. La prima, una civiltà che ricorda da vicino la sua civiltà dell'altopiano di Asiago, una civiltà di gente di montagna, una civiltà di gente che cura la terra, di gente che si ritrova intorno al fuoco la sera con un grande senso di famiglia e con un mutuo rispetto estremamente forte. E la seconda è questa visione, per un italiano assolutamente incongruente, di cittadine dove c'è il minareto, il campanile e in alcune anche la sinagoga, c'era cioè una piccola comunità ebrea, comunque molto organizzata, ma con una convivenza impensabile in quegli anni in Italia. Detto in altre parole, Rigoni Stern ha capito e ci comunicava attraverso il suo scrivere quello che la politica europea, mi sembra faccia ancora molto fatica, dopo 70 anni a rendersi conto di cosa è l'Albania, cioè un paese che comunque è pienamente parte di un tessuto, di una società europea, e dall'altra parte ha intrinsecamente anche alcuni valori, come quello di una convivenza pacifica tra minoranze e espressioni religiose, che alcuni paesi europei hanno raggiunto molto dopo e con un processo anche abbastanza coerente. Detto questo, io non ho molto tempo perché dobbiamo purtroppo adesso con Graham andare a una chiusura della campagna elettorale, ma è chiaro che c'è tutto l'interesse, ed è già stato detto da chi mi ha preceduto, a una cooperazione politica che sia approfondita. Un altro testo, quello di Munaria, Albania Oggi, che è un testo che è stato scritto invece negli anni '80, quando l'Albania era ancora l'Albania comunista, dice che l'Albania è la Cina in Europa. Ecco, chissà che questo non possa tornare a essere, prima di quanto possiamo pensare, se l'Europa non si aziona, non si attiva, perché come è stato ricordato c'è Ankara, se non c'è l'Europa, ma ci può benissimo essere anche la Cina, che è estremamente attiva, un po' in tutto quello scacchiere. La geografia ha delle illusioni ottiche, cioè ci può far percepire l'Albania come un paese periferico, piccolo, eccetera. In realtà l'Albania è centrale, centrale nell'Adriatico, centrale nel Mediterraneo, centrale nei Balcani occidentali, l'accesso alla Grecia, l'accesso all'Italia per molti aspetti, l'accesso alla Turchia per altri aspetti e via dicendo. Quindi è una questione importantissima. Detto questo, è chiaro che qui abbiamo un conflitto di calendari e non soltanto con l'Albania, molte altre parti del mondo ci rinfacciano questo conflitto di calendari. L'Albania viene da dove viene da molto lontano, perché il periodo comunista in Albania l'aveva chiusa, l'aveva gettata in una situazione che conosciamo, e guarda a che cosa? Guarda a quello che è stato detto, guarda all'Europa, all'Italia, guarda come al suo di fatto unico vero destino, a meno di non diventare una provincia in mano di turchi, cinesi o quant'altri. D'altro canto il calendario europeo è il calendario di un'entità che viene da un grande progetto, da un grande sforzo, l'allargamento che Watson diceva prima, che era stato anche in parte contrastato, ma devo dire che la nostra famiglia politica aveva abbracciato pienamente, senza nessuna esitazione. Ma dove sta andando questo progetto europeo? Beh, sta andando in una sorta di sabbie mobili, dove ci stiamo purtroppo bloccando con problemi di identità, e attenzione, perché qualche cosa di questo genere rischia di esserci anche nel dibattito di oggi, di non far scontare all'Albania i nostri complessi di identità, cioè di riversare su questo paese o su altri paesi che si trovano in posizioni analoghe i nostri dubbi, le nostre esitazioni, le nostre incertezze, il pasticcio nel quale ci siamo infilati e via dicendo. Però i due calendari sono destinati purtroppo a non incontrarsi. Questo è un fatto. Come uscirne? Ma io ritengo che, vedete, chi sa di queste cose? In realtà ne sanno pochi esperti, un gruppo di diplomatici, un po' di personale politico, un po' di giornalisti, molto pochi, basta. In realtà questo è un tema che, per sbloccarsi, per riprendere quel cammino e rincontrarsi tra i due calendari, tra un'aspettativa europea dell'Albania e un processo di apertura, per tutte le ragioni che sono state dette molto bene, la stabilità, la visione proprio strategica che l'Unione Europea ha di stabilizzare e di integrare i Balcani occidentali, come ha fatto con successo con gli altri paesi, beh, per ritornare a incontrarsi abbiamo bisogno, io credo, anche di un dibattito che sia molto più ampio, che sia spezzato, che si spezzi, come dire, le stanze chiuse di Bruxelles o le stanze chiuse, cioè c'è bisogno di una sorta di spinta da parte, non dico dell'opinione pubblica, ma quantomeno di una componente della cittadinanza che deve essere più attiva e deve essere più mobilitata. Sotto questo profilo, secondo me, c'è un ruolo molto importante delle due diaspore che non è stato ancora pienamente utilizzato, cioè la comunità albanese in Italia, che sotto questo profilo può essere più organizzata, mobilizzata verso questo obiettivo, fare proprio una lobby che non è soltanto la lobby importantissima, la lobby politica che l'Italia deve fare nei circoli diplomatici a Bruxelles, ma abbiamo bisogno di una lobby nella società anche, e anche la diaspora italiana, che è sempre crescente, di italiani che stanno in Albania e che hanno tutto l'interesse, 25.000 soltanto a Tirana, come sappiamo, quindi voglio dire, ed è in crescita, che hanno tutto l'interesse che questo incontro ci sia. Quindi dobbiamo ritornare a pubblicizzare, nel senso proprio più letterale, questo dibattito, in modo che ci sia un fermento dalla società, perché altrimenti non sarà nelle stanze chiuse di Bruxelles, io temo, che la risoluzione di questo mancato incontro avverrà. Sotto questo profilo non è la marchetta del candidato, io sono candidato alle elezioni europee per Più Europa, voglio dire, nei confronti di Radio Radicale, però ci rendiamo conto di questo pomeriggio, cioè chi parla di Albania per 3-4 ore ininterrottamente nel nostro paese o anche in altri paesi europei, parlandone in modo plurale, in modo aperto, non dogmatico, un brainstorming generale a tutto il paese che si vuole sintonizzare, cioè quale altra radio, quale altro supposto servizio pubblico domani, che non ci fosse, Dio ce ne scampi, Radio Radicale, farà mai un tipo di trasmissione come questa. E allora, che è proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché è proprio questo tipo di rendere più pubblica e creare una pressione dal basso il problema dell'Albania e della sua integrazione in Europa, uno strumento come la radio è formidabile, ci rendiamo conto allora qual è la posta in gioco. Siamo al termine, per quello che riguarda me ed altri, di una campagna elettorale per le europee che non ha assolutamente parlato di cose di questo genere, proprio sarebbe quasi un tema stravagante in una iniziativa elettorale, quando invece bisognerebbe chiedere ai cittadini europei, proprio in queste occasioni, ma voi cosa ne pensate? Voi volete che l'Europa si chiuda? Volete che l'Europa continui il suo processo di espansione? Volete che l'Europa abbia un momento di riflessione al suo interno? Volete che continui una generosità per quanto molto contraddittoria, di stabilizzazione oltre le sue frontiere, dovrebbero essere sollecitati, e questo purtroppo è mancato. E sotto questo profilo, allora, grazie al partito e grazie alla Radio Radicale.
Grazie, grazie per aver posto anche l'attenzione sulla diaspora albanese nel fatto di fare spinta e lobbying anche sulla comunità. Siamo un po' indietro, ma abbiamo anche iniziato a fare dei progetti, anche cose concrete. Bene. Con dei incontri anche con presso le istituzioni, ma anche con la comunità come una di queste, e ne abbiamo altri progetti in corso. Grazie di nuovo.
Bocca al lupo.
Grazie. Adesso.
Io mi sposto, sì, così.
La parola alla signora Bodo per rispondere alle domande, poi se qualcuno del pubblico ha delle domande o degli interventi, dopo.
Posso farlo da qua? Se...
Sì, 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 però prima...
Però devo andare.
Sì, sì, sì. Sì, sì, prego. Andiamo, però prima risponde la signora Bodo.
Volevo farlo anche a lei, per questo
punto. Sì, sì, però siccome ha tante domande,
vediamo
la possibilità.
Mi fermo qua?
Sì, 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 prego, prego.
Grazie.
Dopo le facciamo fare domande. Okay.
Allora, la ringrazio mille per tutte le domande. In effetti inizierei dalla prima domanda, che del voto della diaspora. Allora, già il fatto che ci sta, ecco, abbiamo un ministro, proprio il ministro della diaspora, molto motivato, molto entusiasta, come voi sapete, anche uno degli obiettivi è proprio quello di dare via questa agenda, che ovviamente prenderà tutto il suo tempo per tutte le necessità tecniche, però ecco, con il secondo mandato del governo c'è proprio una volontà politica. Nella mia esperienza breve posso testimoniare che quando c'è una volontà politica le cose succedono, nonostante tutte le problematiche tecniche che possono rallentare. Per quanto riguarda la domanda di questo paesaggio pessimistico, qual è il futuro dell'Albania, eccetera, eccetera, allora la risposta è semplice ed è una, concreta, diretta: non c'è un piano B, c'è solo un piano A, quindi che è quello di far parte dell'Unione Europea. Non c'è nessun altro scenario con la Turchia o con nessun'altra regione del mondo. Quindi ecco, se c'è qualche dubbio, ecco, vi posso affermare che è questa la decisione e l'orientamento del governo albanese, con una determinazione che, ecco, non si può discutere. Quindi ovviamente l'Unione Europea avrà il suo scenario, avrà ovviamente un suo la sua riforma interna, ma non coincide con il processo dell'Albania. Rallenta sicuramente, come lo stiamo ben vedendo, però assolutamente c'è anche una volontà politica anche dell'Unione Europea, vedendo anche la conferenza di Berlino, l'incontro tra Merkel e Macron. Quindi ecco, rallentare per le loro riforme interne, sì, è un dato di fatto, però sì, c'è un futuro dell'Albania all'interno dell'Unione Europea. Allora, perché questo ritardo, come un collega già chiesto, chi lo causa? Il ritardo ovviamente che
come ho menzionato prima, le riforme interne dell'Unione Europea certo sono una causa esterna che ovviamente ha una sua influenza. Dall'altra parte, essendo noi al sesto anno di governo, non bisogna neanche dimenticare che il primo mandato era in coalizione. Io dovrei anche ripetere quello che il Premier ha detto a proposito del primo mandato, che c'è stata una volontà politica di ferro per portare avanti la riforma della giustizia con tanti sacrifici, anche con il sacrificio di perdere, perché l'altro partito che faceva parte della coalizione non aveva la stessa volontà politica e ha fatto di tutto per rallentare, nonostante poi che nel 2016 c'è stato poi il voto per dare il sì al pacchetto. Per quanto riguarda la domanda delle persone con varie identità, ecco, non è un fenomeno questo in Albania, ci sono stati dei casi, però sì, questo veniva come un dato di fatto prima dei passaporti biometrici e della carta d'identità, che adesso è un dato di fatto che tutti i cittadini albanesi tramite il passaporto non possono avere più di una identità. Sì, sono state scoperte alcuni casi, però non sono dei casi che fanno un fenomeno da preoccuparsi, i numeri sono molto modesti, quindi sono stati subito diventati mediatici, c'è stata una preoccupazione e sono sotto processo di cui vi parliamo.
La mia domanda, non so perché sì. Sono le seconde identità acquisite all'estero,
sì.
Quindi
sì.
L'Albania ha un nome e cognome, in Olanda un altro, sì. In Inghilterra un altro, questo crea caos sia per l'Albania ma anche sì. Per l'Europa.
Sì, assolutamente, sono dei casi appunto con persone con precedenti penali, sta chiedendo. Sì, sono dei casi di cui il sistema giudiziario si sta occupando, sono stati dei casi che sono stati poi sottomessi, dovremmo vedere quali casi esattamente, di quali casi si riferisce, però sono diventati subito mediatici e c'è stata un'azione dopo, c'è stata una reazione da parte del governo. Anche quando c'è stato un funzionario pubblico, se non mi sbaglio, con la carta d'identità doppia. Per le proprietà e gli investitori, questo è una grande tematica. Io stessa durante il mio intervento ho voluto proprio mettere l'accento sull'iniziativa del governo per unificare tutte le pratiche di legalizzazione e della registrazione proprio in un'unica agenzia, proprio per questo motivo, per far sì che il problema della proprietà, un problema che abbiamo realizzato dopo tre decenni, e non è facile da risolvere in un solo mandato, è un problema che vogliamo ben concludere, proprio perché siamo consapevoli che gli investitori, la prima cosa che vedono in un paese dove vogliono investire sono proprio i problemi legati alle proprietà e non vogliono avere nessun tipo di sorpresa. Quindi ovviamente il fatto che è stata una promessa elettorale e stiamo, adesso che parliamo, abbiamo un'agenzia statale della Catastra che ha unificato le due agenzie di proprietà, due agenzie principali di proprietà, quella della registrazione e della legalizzazione, proprio da una parte per procedere con le procedure in modo molto più semplice e dall'altra parte proprio per vedere, per dare via un po' più velocemente a tutti i cittadini che hanno già fatto domanda e stanno aspettando. E lei si è riferito pure all'agenzia del trattamento delle proprietà. Allora, praticamente che non fa parte dell'agenzia statale della Catastra, in effetti è stata ci sono delle somme considerevoli di denaro, quindi adesso c'è una lista prioritaria e cronologicamente, a seconda delle domande dei cittadini, si sta procedendo per compensarli. Adesso sul problema delle percentuali, e qua bisogna anche capire che è un problema ereditato da un po' più complicato, perché da una parte questo governo, dopo tre decenni quasi, ha preso l'iniziativa prima di legalizzare quelle proprietà che erano quegli edifici che erano costruiti prima degli anni del 1991, e questo è stato un processo a parte, e poi c'è stata l'iniziativa per legalizzare e registrare tutte le proprietà dopo il 1991. Ecco, qua c'è quel confronto tra i nuovi proprietari e i vecchi proprietari, come l'abbiamo definito in Albania, il che vuol dire che i nuovi proprietari sono quelli che hanno occupato un pezzo di terra proprio per costruire o un appartamento, una casa oppure un business, eppure ci sono quelli proprietari che, ecco, si riferiscono prima dell'espropriazione della proprietà. Quindi c'è stato questo proprio dagli abusi fatti durante gli anni, stiamo parlando di tre decenni, abbiamo un overlapping, di una
sovrapposizione,
sovrapposizione delle proprietà, il che abbiamo, per esempio, se in una parte del mare, dove risulta mare, in effetti nell'agenzia risulta come terra agricola e viceversa. Quindi questi sono problemi, e queste erano delle decisioni giudiziarie, purtroppo. Quindi i giudici stessi durante questi decenni hanno preso delle decisioni che adesso bisogna confrontarli con il nuovo scanning delle proprietà, quindi di fatto come risultano. Oppure ci sono quei proprietari che hanno i loro documenti dove risulta che hanno una superficie determinata di terra, quando di fatto ne hanno un'altra. Quindi tutti questi sono problemi di cui l'agenzia sta trattando, e ovviamente prende tutto il tempo considerevole proprio per soddisfare un po' tutte le parti in causa.
No, ma non era su questo, era sulla questione che voi all'ultima legge propone, o meglio dire, decide, che riconosco un X valore della proprietà,
sì,
ma io non gli posso restituire mai quel valore, massimo il 20-30% secondo
a seconda delle possibilità del budget, si paga con il budget dei cittadini.
La mia domanda era questa, ci metto un po' in conflitto. Ah, scusa, la questione era tecnica, perché se avete riconosciuto un certo valore, scusate, avete conosciuto un certo valore, come mai quando l'eventuale pagamento deve essere fatto con un coefficiente, il 20-30%, o si riconosce dall'inizio un valore, oppure questa era la domanda.
Allora, proprio per il calcolo, per l'errore del calcolo che si è fatto, come conseguenza i cittadini stanno affrontando anche questa ingiustizia, tra virgolette, ovvero che è uno degli errori fatti col tempo, proprio perché il sistema non è digitalizzato. Si sta digitalizzando, il che vuol dire che ogni dossier, ogni fascicolo, sì, grazie. Ogni fascicolo deve risultare in deve avere una superficie determinata, che deve di fatto risultare quella che è in realtà. Quindi ci sono stati questi sono stati fatti questi errori per vari motivi, ecco, adesso io non vorrei entrare più nella tecnicità, che fanno sì che adesso ci troviamo anche di fronte a questo problema, ecco, che la compensazione sta prendendo il tempo che deve prendere, ovviamente, anche perché si tratta di somme considerevoli, e il budget dello Stato ovviamente è molto modesto rispetto a tutte le richieste, le aspettative dei cittadini, quindi ecco, stiamo cercando di mantenere un equilibrio tra queste richieste e altre iniziative che sono legate alla proprietà. Più o meno il punto, il focus,
sì,
il punto centrale adesso è proprio di digitalizzare il sistema. Se non digitalizziamo il sistema è inutile che procediamo con ogni altro aspetto della riforma delle proprietà stesse. Il che è anche molto costoso. L'accordo di reciprocità è sempre, per questo non è nelle mie competenze, so già che il ministro Maico è anche nel suo portafoglio, però non è mai stato nel mio portafoglio, quindi non vorrei pronunciarmi sul punto dove stiamo. Per quanto riguarda alla studentessa che ha chiesto perché la riforma della giustizia è lenta, ecco, ci sono dei nuovi organi in effetti di giustizia che stanno facendo la rivalutazione transitoria dei giudici e dei procuratori. Fare una rivalutazione sulla base dei tre criteri, ecco, ha le sue sfide, perché è molto difficile da una parte dare delle prove, per esempio, sul loro legame, se c'è un legame oppure no, con il crimine organizzato. Ecco, gli do un esempio molto concreto. Sedersi e prendere un caffè con qualcuno che ha un precedente penale, ecco, questo vuol dire che ha un legame con il crimine organizzato, sì o no? Queste sono tutte domande che stiamo cercando un po' di chiarire. Ecco, non è facile proprio per questo motivo, ci sono tre criteri e la parte che, ripeto ancora, digitalizzazione non ci sta aiutando, proprio perché non abbiamo avuto un sistema, dei meccanismi per facilitare ed accelerare il processo. Per esempio, come ho detto prima, se non sbaglio, per sapere se un giudice o un procuratore ha oppure no una proprietà, oppure dei redditi, oppure un conto bancario all'estero, ecco, tutto questo si fa per esempio tramite email, adesso che parliamo. Per esempio, si manda un'email a un'agenzia della proprietà di Shkodër per chiedere se un giudice che si sta rivalutando adesso è proprietario oppure no di qualcosa in quella regione, e si fa la stessissima cosa per le 12 regioni. Quindi è per questo il processo stesso prende il tempo che deve prendere, perché se mai succede che un caso, un giudice, un procuratore passa il vetting e poi non c'è più, e poi si scopre che, ecco, non risulta esattamente con le stesse proprietà come è stato rivalutato, e poi si mette in questione tutto il processo. Quindi è per questo che è un processo che dalla sua tecnicità prende il tempo necessario. Sì.
Allora, sì, scusa, velocemente proprio, Nel momento in cui voi inviate l'email come unica fonte per avere e raccogliere quelle informazioni
che ci raccontano la... sì, certo.
Beh, nel senso,
sì, perché sono...
a quell'email risponde sempre una persona,
sì,
giusto?
Certo. Sì, sì.
Avete dei mezzi per verificare che questo sistema sia realmente affidabile?
Sì. Sì, grazie della domanda. In effetti tutti questi sono istituzioni dipendenti dal Ministero della Giustizia, quindi sono uno dei 14 istituzioni che dipendono direttamente dal Ministero, quindi sono sotto la nostra responsabilità. È per questo che anche la riforma della giustizia è anche... dove il Ministero è responsabile, ha questa parte importante, quindi non è fuori questione che uno di questi dipendenti ci possa rispondere, ci possa ingannare, perché le misure di disciplina sono molto forti, si tratta poi di procedere con...
con dei precedenti penali.
Sì, si tratta poi di... le sanzioni sarebbero molto dure, quindi ecco, nessuno prenderebbe questo tipo di rischio. Negli archivi comunque c'è modo di verificare, assolutamente. Per quanto riguarda la domanda sugli studenti albanesi eccellenti all'estero, ecco, io un anno e mezzo prima ero uno di voi, ecco, io stavo studiando e poi lavorando all'estero, prima in Italia, poi in Belgio, in Inghilterra, e poi sono stata chiamata proprio per servire nel mio paese. Ecco, non c'è veramente un meccanismo proprio digitalizzato, e io ci tengo che veramente noi possiamo avere anche un sistema dove tutti gli studenti albanesi possono essere registrati, così, perché sono delle risorse umane, sono una ricchezza incredibile, e quindi ci sono vari modi per ci sono vari modi proprio per dare questo per dare il via a questa contribuzione che voi potete dare anche stando in Italia o in altri paesi del mondo, però ovviamente ha le sue difficoltà. Ecco, per esempio io vedo già dei miei ex colleghi che sono molto motivati, molto impegnati, e sono già i veri ambasciatori dell'Albania qua, ecco, a parte l'ambasciatore De Jure, che ovviamente ci rappresenta con dignità, però ecco, i veri ambasciatori poi nella vita di ogni giorno siete tutti voi, quindi ovviamente dipende anche dal settore dove voi servite. Per esempio a marzo con Ermir noi abbiamo avuto anche una cena, sì, o un pranzo
a Tirana
proprio con il summit della diaspora, proprio per parlare della contribuzione che i giuristi potevano dare al Ministero della Giustizia. Quindi abbiamo parlato di dei punti concreti che poi io sono sicura che la mia successore riprenderà, almeno lo spero, proprio perché siete un motore magnifico, molto dinamico. Grazie.
Grazie a lei. Grazie. Avevo ancora un'altra domanda. Io volevo solo precisare che siete tutti invitati a fare le domande. Se riusciamo a fare delle domande, come dire, attinenti un po' al tema dell'evento, perché sennò dopo, visto che dopo un po' ci perdiamo, ecco, solo l'unica cosa che volevo precisare. Prego.
Bello questo, funziona, sì. Dunque, Gianluca Scagnetti, Radio Omega e Insider Trend, no, credo che sia meglio questo, insidertrend.it. Dunque, il collega della stampa corrispondente dall'Italia, della stampa albanese, che è intervenuto poco fa, ha evocato un fantasma, ha parlato di
Albania etnica, lui ha iniziato una sua produzione con la famosa Grande Albania, che ricordiamo, insomma, unificata dal fascismo, peraltro, era l'unico forse momento di Grande Albania nella storia moderna. Allora, è un fantasma, non dobbiamo nasconderci dietro a un dito. Pulsioni di questo genere ci sono nei Balcani, ma non soltanto nei Balcani, no? Stiamo vedendo quello che succede in Spagna, ci sono fantasmi congelati in Irlanda del Nord, insomma, ce ne sono tanti di pericoli, di terreni minati, se vogliamo. Allora, problema. Se come auspicava anche il professor Baldassari si arriverà a un bilancio europeo, diciamo, e potremo tornare a ubriacare queste regioni di soldi come la nostra, no? Come è stato anche il paradigma che poi si usa molto adesso, del quale per carità è importantissimo e fondamentale, che è l'Alto Adige sul Tirol, no? In qualche modo si riuscirà ad anestetizzare, no? Questi pericoli. Però al momento l'Europa non è l'Europa con la quale, no, ve le spiegate, fortunatamente si è riusciti a risolvere, perché è stato risolto il problema, anche se adesso anche là ci sono nuove pulsioni e riescono fuori nazionalismi mai sopiti e interessi anche economici, poi non ci nascondiamo neanche qui dietro un dito. Allora, come si concilia questo? È ovvio che in un momento in cui si torna a parlare, se ne parla ormai da un sacco di tempo in modo aperto, di ridisegnare le frontiere, no? E qui la contraddizione in qualche modo, perché se ne parla nel Kosovo, per esempio, se ne parla in tutti i Balcani, ma se ne parla anche in altri posti, perché non dobbiamo, togliamoci il fardello dell'uomo universale, noi altri, no, può succedere dappertutto, può succedere con la Padania, eccetera. Come si concilia questo, visto che questa Europa non è più l'Europa degli anni 70 e 80, dove era possibile fare, diciamo, certe operazioni, va bene? Perché poi a questo punto usciranno fuori gli ungheresi della Slovacchia, cioè tutto può saltare, è un grosso terreno minato. Ecco, è ovvio che queste pulsioni ci sono, no? Però ecco, qual è la prospettiva, qual è l'ottica attraverso la quale possiamo osservare questi fenomeni per intervenire in questi fenomeni, su questi fenomeni, no? Adesso però, non col retrovisore che ci riporta ai tempi di Andreotti, no? Grazie, questa era una domanda.
Sì, molto brevemente. Non esiste una grande Albania, la prospettiva dell'Albania rimane quella nell'Unione Europea, funziona?
Sì.
E il Kosovo la stessa cosa, quindi ci sarà una cooperazione economica tra l'Albania e il Kosovo? Certo, sono due paesi vicini e quindi è giusto che iniziano, per esempio, come hanno già iniziato con il roaming o con altri vari scambi economici, ed è giusto, pensando a tutte le facilità che i due paesi hanno e che sono due ricchezze in sé, e quindi è più che normale che ci siano tutti gli scambi commerciali, economici, ma anche politici tra questi due paesi. Però non bisogna mai dimenticare che, ecco, non c'è una grande Albania, la prospettiva dell'Albania è quella di unirsi all'Unione Europea senza frontiere, la stessa cosa per il Kosovo. Grazie.
Grazie. Io vorrei invitare adesso una mia collega, Ella Dazzi, perché qui si è parlato tanto di comunità, di fare lobbying non solo a livello finanziario, politico, ma anche di fare lobbying presso la comunità, cioè di informare noi cittadini albanesi cosa vuol dire Europa, qual è l'importanza dell'Albania entrare nell'Europa, i fondi europei come possono essere utili per gli imprenditori albanesi che sono qui in Italia. E ella, insieme con altri nostri colleghi e amici, hanno fatto un incontro a Bruxelles, che hanno parlato con alcuni parlamentari, che è stato quella scintilla, quella idea principale che è anche di questo evento, quello di parlare con la comunità per la comunità. È nato da un'idea, sta nascendo un progetto che andrà avanti anche con altri incontri e con altri eventi. Prego.
Grazie mille. Grazie Armir, ringrazio Elisabetta, la ringrazio tantissimo per questo evento, veramente grazie. E ringrazio anche tutti voi, in particolar modo chi ha lasciato una giornata di lavoro, chi è venuto da Berlino oggi, chi è venuto dalla Svizzera e tanti altri ragazzi che sono venuti apposta qua per noi, chi ha preso il treno, chi è venuto dal nord, anche Armir, ricordiamo che viene da Verbania. Vorrei parlarvi del nostro progetto, che da poco che abbiamo iniziato questo progetto tra di noi per appunto aiutare l'Albania per entrare dentro l'Unione Europea. Albanians for EU Forum è un forum di giovani che vivono in Europa e che credono nei valori e nelle prospettive dell'Unione Europea. Il forum è nato con l'intenzione di informare gli albanesi su cos'è l'Unione Europea, come funziona e quali sono le opportunità che offre. Siamo professionisti di settori diversi e seguiamo passo dopo passo le negoziazioni tra l'Albania e l'Unione Europea. Vogliamo dare il nostro contributo acquisito appunto nei paesi europei per far avvicinare sempre di più l'Albania agli standard europei. Come già tutti sappiamo, nel mese prossimo, precisamente il 20 e il 21 giugno, il Consiglio dell'Unione Europea si esprimerà per l'apertura dei negoziati, sia per l'Albania che per la Macedonia del Nord. La maggioranza dei paesi europei appoggia l'idea dell'apertura dei negoziati con i due paesi balcanici, però non basta. Per avere la luce verde tutti i paesi devono votare pro, e ad oggi Francia e Olanda sono ancora scettici. Il Consiglio europeo attribuisce lo status di paese candidato all'Albania nel giugno del 2014 e per ben due volte la Commissione europea ha raccomandato l'apertura dei negoziati. Gli Stati membri decidono di avviare i negoziati con il paese candidato, in questo caso l'Albania, esaminando l'adozione e l'attuazione dell'Acquisis. Ma cos'è l'Acquisis? Sono i 35 capitoli che coprono un determinato settore, come ad esempio la libera circolazione delle persone e delle merci, ma anche l'agricoltura, i trasporti, l'energia e così via. L'Unione Europea prevede assistenza di preadesione, cioè uno strumento con cui l'Unione Europea sostiene le riforme per i paesi in via di allargamento, fornendo sia assistenza finanziaria che tecnica, i cosiddetti fondi IPA, che sviluppano la capacità per il processo di adesione. Per il periodo 2014 fino al 2020 l'IPA ha un budget di 11 miliardi di euro. L'Albania per questi anni ha un budget di 650 milioni di euro. Ma cosa finanzia questo strumento? Finanzia appunto la democrazia, la governance, la giustizia, l'ambiente, i trasporti, l'innovazione, l'istruzione, l'agricoltura. Con l'avanzamento delle riforme, l'assistenza finanziaria dell'IPA aumenta di budget e prende la forma di progetti che aiutano le riforme del paese e adegua le istituzioni e le sue legislazioni a quelle dell'Unione Europea. Inoltre però l'Albania può partecipare ad altri programmi di finanziamento, come quelli di Horizon 2020, che incentiva e finanzia la ricerca scientifica, EuropeAid, che finanzia i progetti di cooperazione, gli Interreg e l'Adrion invece sono progetti che incentivano e finanziano atti come ambiente, turismo, competitività nella regione adriatica. Invece gli ultimi, ma non per ordine di importanza, sono i famosi programmi di Erasmus Plus, che sono progetti di training e scambio tra studenti. Ma chi può partecipare a questi programmi di finanziamento? Possono partecipare le università, i centri di ricerca, le imprese, le associazioni e le pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che in Albania manca ancora uno sportello che diffonde le informazioni tecniche per questi programmi di finanziamento. Italia e Albania hanno stretto nel corso degli anni relazioni economiche forti e stabili, tanto che oggi il 50% delle imprese straniere presenti in Albania sono italiane. Il mercato albanese conosce ed apprezza il Made in Italy, simbolo per eccellenza dell'alta qualità. L'Albania potrà essere un partner strategico per l'Italia, in quanto i due paesi possono fare alleanze strategiche anche in prospettive europee. Il summit dei Balcani occidentali che si è tenuto nella capitale tedesca il mese scorso, il 29 aprile, in cui era presente il presidente Macron, oltre alla cancelliera Merkel, ma mancava però la rappresentanza italiana. Il vertice di Berlino si è concluso con l'annuncio che il prossimo incontro tra i leader si terrà tra 2 mesi a Parigi, ma non vi è alcun indizio che in quell'occasione potrebbe essere compiuto un passo in avanti per i negoziati. Prima dell'incontro di Parigi sarà nota anche la nuova composizione del Parlamento europeo. Il presidente Macron, il giorno dopo, ha pubblicato la sua visione e strategia per i Balcani occidentali. Qui vi chiedo, ma l'Italia dove sta? Qual è la sua strategia per i paesi dei Balcani? Eppure abbiamo una storia in comune. Per la prima volta in Italia abbiamo una candidata di origine albanese per le elezioni europee, ma non è l'unica. In Europa seguono un'altra candidata in Grecia, 1 in Belgio e 2 in Svezia. Concludo. Possiamo essere allo stesso tempo albanesi, italiani ed europei. Noi come cittadini dobbiamo inviare un segnale forte ai nostri governi nazionali e al resto del mondo. L'Europa è importante per noi. Pertanto i cittadini europei dovrebbero esercitare il diritto di voto nelle prossime elezioni e di votare il sostegno di un'Europa forte e unita. Grazie.
Sicuramente, qui parlo personalmente ma anche a nome di tutti, noi possiamo essere sia albanesi, sia italiani e sia europei. Prima si è menzionato il fatto del patrimonio culturale, religioso, storico, il punto strategico che ha l'Albania, che si trova nei Balcani, il legame storico con gli altri paesi dei Balcani. Noi abbiamo pieno diritto di essere europei, abbiamo una cultura europea poco conosciuta, infatti qui si è menzionato il fatto che poco si conosce dell'Albania, pochi libri, c'è poco interesse, però l'importanza è alta e il legame tra l'Italia e l'Albania, come tu l'hai evidenziato, deve essere più marcato, più presente. Albania anche uno sportello, come l'hai indicato tu, sarebbe più che utile, anche necessario in questo momento, uno sportello europeo ma anche per l'Italia stessa, visto che ha una presenza significativa nella parte economica. Do la domanda a un amico, collega, un patriota albanese che si è fatto in 4 insieme a me e ad altri per questo incontro, che si è impegnato tantissimo anche a livello personale, professionale, insieme con Elisabetta, con telefonate, incontri e tutto, per stare qui insieme e parlare appunto di Albania, di comunità europea, di legame, di unità. Gergi Kajana è un giornalista, pubblicista, e... prego.
Grazie. Grazie Ermir, grazie a tutti e un saluto a tutti ovviamente. Vorrei essere sintetico siccome è passato tanto tempo dall'inizio del convegno. Allora, partendo dal titolo del nostro convegno, Stati Uniti d'Europa, quale futuro per l'Albania? Cominciamo a parlare un po' del bene pubblico migliore che l'Unione Europea riesce a dare al continente, che è proprio la pace. È nata come un progetto federale e alcuni stati hanno accettato di cedere pezzi della loro sovranità proprio per avere la pace. E si può dire che, lasciando da parte le guerre jugoslave, è stata raggiunta la pace sul continente, almeno ovviamente nella parte non ex jugoslava. L'Unione Europea, molto importante per la stabilità geopolitica mondiale, è indicata nel mondo come un esempio virtuoso di entità pacifica, economicamente forte, al momento leggermente in crisi perché attaccata da un momento che si può definire un momento populista, nel quale tanti cittadini europei sentono il bisogno di protezione sociale, perché negli ultimi anni è mancato il sostenimento di un progetto che potremmo definire solidarietà. Poi, questo ha causato che l'Europa si chiudesse un po' dentro alle sue paure, cosa che ovviamente attecchisce i sentimenti di tutti gli europei e cosa che non aiuta l'Europa e ovviamente non aiuta neanche i Balcani, perché volendo parlare un po' geopoliticamente ci sono anche delle potenze non europee che possono diventare una minaccia per l'Europa. Quindi si può dire con un proverbio calabrese se non sbaglio: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. L'Europa non deve diventare pecora, perché ci sono tanti lupi in giro pronti a mordere le sue caviglie. Quindi c'è un momento populista in pieno svolgimento sul continente europeo, non facciamoci paura. Bisogna che segue un momento inclusivo dell'Europa, basandosi ovviamente sulla solidarietà che già ho menzionato. So che ci sono alcuni risultati elettorali dall'Olanda che secondo me fanno parte del momento inclusivo, quindi questa è una buona cosa. Allora, io penso che l'allargamento della Unione Europea verso i Balcani sono stati definiti dagli storici il terzo mondo europeo, perché non hanno fatto parte storicamente della cultura occidentale. Io, prima di parlare, mi sono un po' preparato leggendo un libro del senatore Giuseppe Valditara, un professore, e mi ha fatto molta impressione una frase a pagina 33. Il nome 33 può ricordarci il 1933, nella storia dell'Europa non è un buon anno. Allora, lì si diceva: l'Europa è già nata unita, l'ha unita Roma, l'ha riunita Carlo Magno. L'impero romano, Carlo Magno, io potrei aggiungere l'Europa è stata unita anche, e se non anche un po' conoscitore di storia, non sono modesto in questo, Carlo V, Napoleone, Hitler, sì, però questi l'hanno fatto con la spada e con il cannone, l'Unione Europea la riunisce in pace, questo è molto importante e questo deve essere ricordato. Allora, perché l'allargamento è importante? Prendo solo un esempio, un dato economico. E devo citare il World Inequality Database, un network di ricercatori coordinati da Thomas Piketty, che è un noto economista. Adesso vi annoio un po' di cifre. Paesi come la Lituania, la Lettonia e la Bulgaria ricevono soldi da Bruxelles, dai fondi strutturali, equivalenti al 2-3% del loro PIL, mentre Francia, Germania e Austria contribuiscono al bilancio europeo dando lo 0,2-0,3% del loro PIL. Però dai paesi dell'est escono anche i profitti che queste imprese fanno, e quindi questo dimostra che l'allargamento potrebbe essere un gioco win-win per tutte e due le parti. Poi, riguardo l'Albania, geopoliticamente l'adesione nell'Unione Europea è importantissima per le minacce geopolitiche, per il fatto che l'Albania potrebbe essere anche un fattore euroentusiasta, mettiamola così, non c'è alternativa all'Europa, Deuta l'ha espresso molto chiaramente, e sono ovviamente concorde con questo. Io ho sentito anche una domanda che diceva: tutti vogliono andare via. Ma insomma, bisogna darsi da fare in Albania, per chi c'è in Albania, perché si costruisca un futuro migliore, e un flusso, questo delle persone che vanno via, questo del brain drain, che succede anche in altri paesi dell'est, non è solo un fenomeno albanese. Perché? Siamone sinceri, adesso in Albania sono passati 30 anni dalla caduta del comunismo ed è in corso una rivoluzione, questa è una rivoluzione che sta succedendo in Albania. Una rivoluzione dinamica, si stanno facendo delle riforme per aderire a Bruxelles, quindi ci sono anche questi movimenti di popolazione, e non è una bella cosa, non bisogna accettarla, ovviamente bisogna informare bene e darsi da fare perché questo non succeda, prendendo anche qualcuno di noi il coraggio di impegnarsi in politica. E qui arrivo all'ultimo punto, il quale vorrei menzionare, e il fatto che tantissimi albanesi si stanno candidando adesso qua in Italia, è stato già menzionato prima, alle elezioni europee, alle elezioni amministrative, alle europee non solo in Italia ma anche in Grecia, in Belgio e in Svezia se non sbaglio. Allora, questo dimostra che gli albanesi in Italia stanno entrando in una nuova fase, dall'integrazione si passa alla inclusione e questo è un buon fattore, questo è un buon segno. Adesso c'è bisogno che le nostre reti di studenti, di professionisti, reti che in realtà ci sono però non sono collegate tra di loro, possano collaborare tra di loro all'estero e anche con le istituzioni della madrepatria. Molto importante che oggi al nostro convegno c'era l'ambasciatore Bitri, questo dimostra un riconoscimento ed è molto apprezzabile. Allora, vorrei chiudere con un altro detto, uno di quelli che mi piacciono di più, e che dice: le strade non esistono, le strade sono state costruite camminandoci sopra, quindi ci dobbiamo avviare in questo bel percorso. Grazie a tutti.
Grazie Gergi, grazie Titti, ciao. E ci sono altre domande, ci sono interventi? Se no, io per le conclusioni do la parola ad Ermir, ringraziandolo ancora per questo coinvolgimento che sei riuscito a realizzare, ma dicendo anche che tu sei l'ideatore, l'inventore di un'app che sta andando molto bene, che è molto utile, quindi nel trarre un po' le conclusioni di questa nostra giornata magari dai anche informazione su questa tua utile app.
Grazie Elisabetta, grazie a tutti. Tutto è nato attraverso questa app che io ho avuto la possibilità di parlare con il ministro Maico, che mi ha dato poi la possibilità di conoscere te e altri membri del Partito Radicale, ma anche di conoscere la comunità albanese. E da un progetto molto semplice e utile come l'applicazione Chai Mali, che aiuta per avere la cittadinanza italiana, poi è nata anche l'idea di fare dei progetti con la comunità albanese, perché noi siamo convinti che la nostra presenza nella società italiana deve essere molto più marcata, molto più numerosa. Abbiamo fatto dei passi avanti e oggi nel convegno si è anche evidenziato questo aspetto, insieme con l'altro aspetto che è quello della necessità di un Stati Uniti d'Europa, perché se esiste una crisi europea, una crisi che è iniziata per una sua parte anche nella periferia europea, diciamo, nel continente europeo, ma è venuto anche perché l'Europa stessa non è quell'Europa federativa che doveva essere il progetto così come si è stato pensato, è passato in un'Europa intergovernativa dove sono stati prevalsi quei interessi dei singoli stati e si è lasciato da parte quel progetto iniziale. Questo poi ha causato anche che quelle difficoltà o quelle crisi come la crisi economica o la crisi migratoria rimangono un po' per lungo ancora delle crisi, ancora dei problemi, e la soluzione che è venuta fuori, che è quella che un rafforzamento dell'Europa nel senso di un rafforzamento federativo fa sì di non solo di unificare l'Europa, anche perché le sfide sono ancora globali, ma di superare anche quelle diversità globali nelle aree macrogeografiche. Cioè, se noi paragoniamo l'Europa insieme contro gli Stati Uniti o l'Europa contro la Cina, è un paese compatibile. Se invece prendiamo ogni singolo Stato contro o verso gli Stati Uniti diventa molto più difficile, per esempio l'Italia nei scambi economici e tutto, cioè conta poco a livello internazionale. Sicuramente per quello che riguarda l'Albania, la comunità albanese può fare tanto, perché noi siamo una comunità molto dinamica. Lo presenta, è significativo il fatto che gli albanesi sono presenti in tanti settori della vita civile, professionale, nel campo dell'arte, dello sport, dell'imprenditoria, dei studenti universitari, ma il fatto che noi siamo anche una comunità attiva. Io chiamo attiva perché sono tante le domande che i cittadini albanesi presentano per avere la cittadinanza italiana. e che lo sentono. È attivo anche perché vogliono partecipare, dare il proprio contributo nella società in cui loro vivono. Il fatto che noi quest'anno abbiamo più di 100 rappresentanti, cioè 100 candidati nelle liste comunali, è significativo. Così come anche il fatto che per la prima volta abbiamo una candidata al Parlamento europeo. E sicuramente negli anni 90 sarebbe utopia se uno avrebbe detto che gli albanesi sarebbero riusciti a avere candidarsi o di avere dei imprenditori o di fare una comunità o di fare una rete o di dare il loro contributo per la società italiana, perché no? Oggi invece è una realtà, si è iniziato, è poco, è vero, però si può fare ancora tanto. E il mio modesto parere è che noi abbiamo superato in alcuni punti, per il progresso che abbiamo fatto, anche lo Stato albanese, che è rimasto un po' indietro. E noi possiamo essere un punto di riferimento anche per lo Stato albanese, che può prendere come esempio la propria diaspora, ma noi possiamo essere anche un intermediario, siamo un intermediario naturale, noi come diaspora, nei stati dove noi siamo ospiti, dove noi abbiamo una residenza, noi possiamo essere degli intermediari verso l'Albania con l'Italia, verso l'Albania con l'Unione Europea, per aiutare il nostro paese di entrare a far parte della grande famiglia europea, dove noi abbiamo il pieno diritto culturale, storico, geografico di far parte. Ecco, e mi fa piacere che in alcuni punti questa cosa è venuta fuori anche da rappresentanti di forze politiche che per la loro, diciamo, scelta di orientarsi sono un po' pro Italia, un po' meno verso i migranti. Però ho visto che oggi avevano anche un'apertura anche verso l'Albania, una solidarietà verso anche il mio paese. Ecco, di questa cosa mi fa molto piacere.
Grazie Erne. Poi è sempre un problema di una questione di conoscenza, no? Io credo che anche oggi si sia contribuito anche a conoscere persone, a parlare, a condividere progetti, visioni, obiettivi. Io mi auguro che insomma questa riflessione anche sulla dimensione federalista possa proseguire, e vi ringrazio tutti, vi invito chi vuole ad iscriversi anche al Partito Radicale. Vi ricordo che dal 5 al 7 luglio ci sarà il congresso del Partito Radicale, speriamo che insomma anche voi ci siate e che l'Albania sia presente, e che anche quella potrà essere un'altra occasione per capire come insieme, in una visione non violenta, transnazionale e transpartitica, si possa crescere, si possa evolvere per un mondo migliore e per affrontare i problemi che come Italia abbiamo parlato di giustizia, no? Di economia. E si possa avere una visione, ma per avere una visione bisogna coltivarla, e per coltivarla adeguatamente ci vuole un assetto proprio istituzionale adeguato a tutto questo. E quindi grazie ancora e arrivederci.
Grazie.